Newsline Sera.
Alle 18:44 minuti, una buonasera da Chiara Brilli in studio e dalla redazione L'Informazione Regionale, che apriamo in questa edizione con l'incendio scoppiato questa mattina all'interno della Spedi di Migliarino Pisano nel comune di Vecchiano, azienda che tratta lo smaltimento di rifiuti. La colonna di fumo è stata visibile a chilometri di distanza. Spedi è un'azienda del gruppo lucchese Ageco che opera dall'82 nel settore della gestione rifiuti con attività estese in tutta Italia. L'impianto pisano si sviluppa su oltre 40.000 metri quadrati di area autorizzata per rifiuti speciali, pericolosi e non. Per ore le squadre dei vigili del fuoco hanno operato per domare l'incendio, era sotto controllo, sviluppato mentre lo stabilimento era chiuso e senza che fortunatamente vi fosse nessuno all'interno. Situazione monitorata dall'amministrazione comunale in coordinamento con la prefettura e il coinvolgimento di ARPAT per valutare la qualità dell'immissione nell'aria. L'amministrazione di Vecchiano ha emesso in questo ore un'ordinanza di chiusura di porte e finestre, limitazione di uscite e stazionamenti all'aperto, lavaggio accurato di ortaggi e frutta coltivati all'aperto sul territorio comunale. Notizia che trovate anche sul nostro sito controradio.it. È stato inaugurato a Calenzano invece un serbatoio idrico per l'antincendio boschivo con una capacità di 120.000 litri. Gli elicotteri impegnati potranno effettuare fino a 100 lanci senza necessità di ulteriori rifornimenti, riducendo costi e tempi di intervento. Con temperature superiori ai 40 gradi attese nei prossimi giorni, Fillea CGL Toscana lancia un appello alle istituzioni, agli organi di vigilanza e alle imprese perché sia garantito il rispetto delle linee di indirizzo regionale per la protezione dei lavoratori dal calore, in particolare in cantieri e cave. Il sindacato chiede di intensificare le ispezioni e ricorda l'ultimo caso toscano, Cornel Teslaru Titi, operaio di 48 anni morto in un cantiere a Sesto Fiorentino. Convergere, salpare, insorgere. Quinto anniversario della lotta GKN con una lunga serie di iniziative tra musica, tendata e assemblea. Si inizia dalle ore 20 di questa sera con il presidio ex GKN e i concerti e poi il corteo notturno e la tendata tra questa notte e domani, dove il 12 luglio dalle ore 10 alle 15:30 si terrà presso Villa Montalvo l'assemblea Ciò che il capitale distrugge, il movimento crea. Sentiamo Dario Salvetti del collettivo di fabbrica ex GKN di Campi Bisenzio.
La fabbrica continua ad essere, per quanto ci riguarda, potenzialmente ostaggio della potenziale speculazione immobiliare, non c'è stato nessun intervento pubblico e quindi l'11 luglio noi festeggiamo, tra virgolette, anche se non è il termine più appropriato, 5 anni di dignità e di resistenza e di quello che è stato, 12 manifestazioni, mobilitazioni su mobilitazioni, un territorio che ha difeso una fabbrica. Il 12 luglio discutiamo a Villa Montalvo come salpare, per usare il gergo che abbiamo deciso, cioè come far partire oggi la reindustrializzazione ecologica dell'ex GKN a partire dal progetto delle cargo bike per iniziare a utilizzare quel milione di euro di azionariato popolare che 2.000 soggetti fisici e giuridici, cioè persone ma anche associazioni, realtà organizzate, mettono a disposizione, non perché questa sia la via principale, perché la via principale dovrebbe essere la tassazione pubblica e una politica industriale pubblica, ma un po' come la flottiglia, infatti abbiamo usato questa metafora, parte per Gaza per togliere alibi ai governi che non rompono il blocco, nello stesso modo la nostra piccola flottiglia nell'economia partirà per togliere gli alibi a chi blocca oggi la reindustrializzazione ecologica, blocca le reindustrializzazioni dal basso in funzione di un vuoto industriale che poi serve a giustificare ricatto, povertà, maggiore precarietà e anche la riconversione bellica.
Circa 100 persone hanno partecipato alla camminata multireligiosa per la pace da Piazzale Michelangelo a San Miniato al Monte ieri pomeriggio, evento che fa parte del Festival Reimagine Peace in corso fino a domani a Firenze. La serata principale sarà il concerto, infatti, all'Anfiteatro delle Cascine, tra gli ospiti attesi anche il Cardinale di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa. E dopo la lettera pubblica di contestazione all'evento dell'estate fiorentina in corso, come dicevamo, fino a domani a Firenze, promosso fra gli altri dall'artista e attivista israeliana Noa a Firenze per la Palestina, invita a un contropresidio promosso per domani alle 19 al Parco delle Cascine. Ulteriori informazioni sul nostro sito controradio.it, dove trovate anche la notizia che da oggi e per le prossime settimane sulla linea ferroviaria Ponte Sieve Borgo San Lorenzo è programmata una rimodulazione dell'offerta con numerosi collegamenti che saranno effettuati con autobus. Dunque si prevedono disagi per i pendolari, una riprogrammazione necessaria a seguito di un consumo anomalo dei bordini delle ruote causato dall'aumento importante e continuo delle temperature e dalla particolare numerosità delle curve lungo il tracciato ferroviario. Questo viene indicato da Ferrovie. Durante la giornata saranno garantiti i treni a maggior domanda del mattino e della sera. Una situazione che è stata sollevata nella sua continuità rispetto ai disagi che devono affrontare i pendolari anche dai sindaci del Mugello e della Val di Sieve, che ribadiscono: fino a che non sarà ripristinata la normalità, ossia un servizio utilizzabile, chiediamo che possano viaggiare gli utenti senza pagare, una gratuità come forma di risarcimento per i disagi. Appuntamento invece venerdì prossimo con i sindaci e la regione per cercare di mitigare gli effetti degli aumenti del trasporto pubblico locale, almeno per gli abbonati. Ci dice tutto Raffaele Palumbo.
Dal 1 di agosto partiranno i rincari per quello che riguarda il trasporto pubblico locale in Toscana. La corsa singola passerà da 1,70 euro a 2 euro, un aumento del 15%. Aumento da cui sono esclusi gli studenti sotto i 26 anni. Ma in questi pochi giorni che ci separano dalla fine del mese, la Regione Toscana prova a mitigare gli effetti con provvedimenti dedicati soprattutto agli abbonamenti delle fasce più deboli della popolazione. Venerdì prossimo, il 17 luglio, è già fissato un incontro tra la Regione stessa e i sindaci delle città interessate. L'obiettivo è quello di trovare le risorse per sopperire agli aumenti. La prima riunione con la Regione, l'ANCI e l'UPI Toscana non aveva dato i risultati sperati. La domanda è quella di sempre: chi paga? I sindaci fanno sapere di non avere nelle loro disponibilità le risorse per calmierare gli aumenti. Una comunicazione chiara arrivata dopo le reiterate richieste del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che aveva sollecitato i sindaci a fare la loro parte. Non può essere solo la Regione a farsi carico di questa situazione, aveva detto nelle scorse settimane, ma i comuni non hanno soldi, questo è chiaro e lo è da tempo. E allora Giani fa marcia indietro e dice: anche questa volta sarà la Regione a mettere i soldi. Dunque caccia le risorse necessarie per andare ad intervenire soprattutto sugli abbonamenti dai 3 mesi in su. Si tratta di 5 milioni di euro, la metà serviranno ad abbassare gli abbonamenti fino alla fine dell'anno, ma Gianni avverte: in prospettiva non potrà andare sempre così.
Un investimento da oltre 5 milioni di euro per migliorare la viabilità nel quadrante sud-ovest e facilitare l'accesso dalla Fipili ai parcheggi scambiatori della T1 e a Torre Galli. Ecco cosa prevede il progetto del secondo lotto di riqualificazione del nodo di Ponte a Greve. Il nuovo disegno della viabilità tra Firenze e Scandicci è stato presentato in Palazzo Vecchio dallo stesso presidente Giani insieme alla sindaca Funaro e alla sindaca di Scandicci Sereni. Sentiamoli ai microfoni di Sandra Salvato.
È una delle opere sulla viabilità di frangia fra Firenze e Scandicci in cui il rapporto qualità-risultato sarà straordinario, perché con un intervento di poco più di 5 milioni di euro che concordammo proprio già in campagna elettorale con Sara Funaro e che ci vedeva tutte e due molto partecipi e protagonisti, e quindi io ho mantenuto quello che a Sara avevo promesso mettendo in bilancio circa 5 milioni di euro che si integrano con altre risorse del comune. Noi vedremo il passaggio da un imbuto a una rotatoria.
È un'opera strategica importantissima per la fluidità del traffico, è un'opera strategica estremamente importante perché prevede anche tutta una serie di implementazioni, dalle alberature, dai parcheggi scambiatori, con un progetto complessivo importante e un progetto che va nella direzione di connettere e permettere di fluidificare il traffico sempre di più tra l'area metropolitana e il comune di Firenze.
Ecco che cominciamo a vedere che questo lavoro di gruppo, questo lavoro tra enti, questo lavoro di relazione fra comuni sta aprendo la strada alla liberazione. Noi la vogliamo vedere quasi così da questi nodi. nodi da questo traffico, da questo disagio anche personale. Incrociamo le dita, ma in questi prossimi 3 anni credo che qualcosa davvero di tutto questo diventerà realtà.
Lavoro di qualità, diritto alla casa, mobilità, coesione sociale. Su questi temi Comune di Firenze, CGL Firenze, CISL Firenze Prato e UIL Toscana hanno sottoscritto un protocollo d'intesa con l'obiettivo di strutturare un percorso di confronto. Tra le priorità il turismo e la qualità del lavoro, proseguirà poi l'impegno sugli appalti pubblici con un focus, leggiamo in una nota di Palazzo Vecchio, sulla sicurezza, sulla tutela salariale e occupazionale e sulla corretta applicazione dei contratti. Presentazione della campagna Firenze per la raccolta firme a sostegno della proposta di iniziativa popolare dal titolo Disposizioni per la riorganizzazione del sistema di edilizia residenziale pubblica. L'obiettivo è cambiare strutturalmente la gestione delle politiche abitative in Toscana a partire da una revisione e ottimizzazione dell'azienda di edilizia residenziale pubblica. Ai nostri microfoni Paolo Cutufà di Potere al Popolo.
La proposta innanzitutto nasce dal fatto che in Toscana viviamo una gravissima emergenza abitativa, un'emergenza abitativa che è riassumibile in realtà in alcuni numeri. 4,9% della popolazione toscana vive in povertà assoluta. Ci sono 20.000 nuclei familiari idonei ma non assegnatari, che non beneficiano della casa popolare, e ci sono 5.000 case popolari sfitte, per la stragrande maggioranza per mancate manutenzioni, che costituiscono quasi il 10% del patrimonio immobiliare ERP complessivo. Inoltre, un tasso altissimo di sfratti regionali, l'80% dei quali è per morosità incolpevole. Per noi il nucleo centrale della proposta è quella di trasformare i principi che stanno alla base della gestione della casa e renderlo non al servizio della speculazione del mercato, ma al servizio del cittadino, con un protagonismo del pubblico. Protagonismo del pubblico che crediamo che debba partire da una centralizzazione strategica. Per questo la nostra proposta di legge istituisce l'ARTA, quindi un'agenzia, un'azienda regionale che centralizza la gestione del patrimonio ERP, superando il sistema dei LODE, superando le 11 aziende che oggi gestiscono l'edilizia popolare. 11 aziende che noi riteniamo che siano state particolarmente inefficienti e abbiano avuto costi spropositati. Comunque il senso è quello di fare una centralizzazione strategica che corrisponda però a un decentramento operativo, perché oltre all'introduzione dell'ARTA introdurremo anche quelle che noi chiamiamo antenne ARTA, quindi presidi sui territori e sui quartieri.
Un'ultima notizia, riprendendo un tema che abbiamo trattato questa settimana in Newsline, sarà l'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, l'oratore ufficiale della cerimonia in occasione dell'82esimo anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, in programma il prossimo 12 di agosto. La conferma della sua partecipazione è giunta nel corso di una telefonata al sindaco di Stazzema Maurizio Verona. Verona, che il 3 giugno scorso aveva inviato un invito alla Presidente del Consiglio Meloni affinché partecipasse alla commemorazione, da allora, ha ribadito anche ai nostri microfoni, nonostante numerose telefonate e solleciti, non ho ricevuto alcuna risposta né positiva né negativa. Uno sguardo al meteo per la giornata di domani in Toscana, ricordandovi il bollino rosso su Firenze, bollino ministeriale per il caldo anche per la giornata di domani. Allora, la mattinata sarà soleggiata, nel pomeriggio addensamenti nelle zone interne associati a possibili brevi temporali a carattere isolato, venti deboli variabili, mari poco mossi, temperature minime stazionarie in lieve calo, massime stazionarie sui valori sempre superiori alle medie. 18:58 minuti, l'informazione regionale termina qui. Aggiornamenti sui nostri canali cross mediali. Ci risentiamo in Newsline lunedì mattina a partire dalle 8. Dalla redazione a tutti voi l'augurio di una buona serata.
Newsline sera.